se si vuole definire così, gli stessi giochi dei bambini versano in condizioni veramente inqualificabili. Arriva, come dire, questo progetto da parte del comune che stanzia una cifra importante, credo siamo intorno a 1.600.000 euro, quindi una cifra veramente importante, forse troppo importante per una villetta, e in questo progetto, ecco, è previsto l'abbattimento di tantissimi alberi. Ma dico, ma dov'è il senso logico in tutta questa cosa? Non bastava semplicemente ripulire. Giochi dei bambini e quindi spostare il resto dei soldi su altre villette che comunque non godono di ottima salute? Domandona.
La domandona in realtà è semplice, è vero, non c'è razio, non ci sta ragione di questi momenti, quindi noi dobbiamo cercare qualche altra cosa sotto questi interventi. Che cosa c'è sotto? Noi lo scopriremo, perché al momento non lo sappiamo. Sta di fatto che noi cittadini da anni stiamo arrancando e stiamo combattendo affinché ci sia più verde a Caserta. Invece ogni giorno, ogni stagione dobbiamo combattere contro l'amministrazione che ci toglie il verde, non lo manutiene, non lo cura, ma invece fa queste azioni.
Ecco, una domanda e poi passo un attimo la parola a Gaetano, una domanda per entrambi, no? Il discorso, Gaetano, di manutenere il verde, ecco, voi che
questa è una cosa che io non ho mai compreso.
Quali sono i costi? Cioè, perché, che cosa costa tra virgolette tagliare l'erba?
Prima dei costi vorrei capire se la nostra amministrazione ha in sé una struttura,
una squadra giardinieri, no?
Matteo Palmisani, tu ci puoi illuminare?
Ma vedi, su qual è... Gaetano, non è tanto il problema di avere la squadra, perché Bulzoni la creò, poi non so se vi ricordate, prima nell'80 furono assunti 200 giardinieri che poi mano a mano si sono dissolti, addirittura alcuni sono vigili urbani, altri stanno negli uffici, quindi si è proprio dissolto questo nucleo di giardinieri. Ma in realtà noi dobbiamo porci un quesito, una domanda: perché potare gli alberi? Dirò una banalità, cioè noi abbiamo le strisce pedonali completamente sbiadite, abbiamo le barriere architettoniche esistenti, che poi non vi dimenticate che le barriere architettoniche non servono solo per i diversamente abili,
ma i passeggini
soprattutto, no? Per voi che hai i bimbi, certo. Li ho avuti, per me era impossibile andare sui marciapiedi.
Lo è stato anche per me negli ultimi anni.
Adesso vediamo con Città Viva, che fa parte del gruppo degli amici di Padre Pio, che hanno avviato il progetto del pedibus, che hanno grossi problemi, e a Via Acquaviva sono state,
tra l'altro, Città Viva ha consegnato dei report fotografici già varie volte al comune per far vedere fotografie scattate dai bambini che la mattina vanno a piedi a scuola, come dicevi tu, con il pedibus, scattate queste foto e consegnate al comune, che mostrano le barriere architettoniche e l'inciviltà anche dei nostri cari concittadini, soprattutto degli automobilisti, e tutte le cose che vanno riparate, dai marciapiedi alle discese, alle strisce bianche, insomma c'è un mondo che loro hanno documentato.
Allora, a questo punto noi parliamo di cose essenziali, banalità. E perché allora si destinano dei soldi per potare gli alberi, o meglio per sfregiare gli alberi? Cioè, l'unica risorsa che dà un servizio gratuito essenziale per la vita sulla terra, cioè l'ossigeno, l'unica risorsa viene sottratta. È sottratta perché ogni anno, anche fuori stagione, e adesso siamo già fuori stagione, mi spiego, adesso c'è la maggiore il periodo, inizia il periodo di nidificazione, quindi quello che è successo ieri a Piazza Vanvitelli ha causato la distruzione dei nidi di merli, intanto che si anticipano parecchio nella
rispetto
stagione,
rispetto alle, no? Classiche,
ecco, ma la domanda, ti interrompo, no? proprio per rafforzare quanto ha detto Gaetano, ma prima di dare vita a questa, dire, a questa potatura, chiamiamola così, ma non, una, un'amministrazione non dovrebbe confrontarsi comunque con chi è del mestiere, quindi nella fattispecie l'IPU piuttosto che WWF piuttosto che non so, dei geologi, cioè non lo so, adesso
agronomi, no,
agronomi, cioè giusto, agronomi, ecco, dico, ma perché ciò non accade? Questo dico, cioè non...
Perché, ritorniamo alla, alla cosa precedente, dove sta la ragione di fare queste operazioni? Cioè noi ripetiamo da secoli e lo diciamo ogni volta, ogni anno, lo diciamo alle amministrazioni, lo diciamo in sede pubblica, eccetera, eccetera, che non è necessario potare gli alberi. Gli alberi ornamentali e forestali non si potano. Perché devono ornare la città? Devono ornare.
Sarebbe
la città.
Invece necessario ripulire le erbacce di Via Gemito, nel caso. Poi, ecco, nel nostro gruppo abbiamo
appunto quello, dicevo,
il gruppo proprio della Villetta di Padre Pio, che poi è anche un forum, un circolo dove ci scambiamo informazioni e anche tante foto. È un osservatorio. Ecco.
Però altro discorso invece che danno è la sicurezza dei cittadini per gli alberi pericolanti. Questo poi insomma è un altro discorso.
Però spesso e volentieri si utilizza questa, questa scusa. Abbiamo visto, allora, un po' in tutte le città d'Italia c'è questo problema.
Ha introdotto un altro argomento, la sicurezza. Se noi non abbiamo le zebre sulla strada per l'attraversamento pedonale, se non abbiamo limitatori di velocità e non abbiamo altre cose, le barriere architettoniche, quelle sono le vere,
i veri pericoli,
certo, di pericolo, perché il traffico cittadino causa grossi pericoli ai pedoni, agli utenti della strada, sì, e quindi le fasce deboli, che possiamo definire i bambini, gli anziani, i pedoni, i diversamente abili. E quindi se non ci sono, se non esistono questi servizi essenziali, ci possiamo permettere il lusso di potare gli alberi? Perché? Perché fare queste operazioni? Perché togliere il verde? E il pericolo, e arrivo anche a quello che stavamo dicendo, il vero pericolo esiste nel momento in cui tu lasci le aiuole vuote dove la gente può inciampare, oppure non manutieni i marciapiedi di Via Unità d'Italia dove crescono i pini, oppure Corso Trieste, le strade dissestate, quello è il vero pericolo. Ma gli alberi è una scusa, non, anche perché se tu avessi un esperto, e tu non ce l'hai l'esperto, ma l'hai avuto per 40 anni al comune e non te ne sei servito mai, se lo avessi non faresti tabula rasa. Cioè gli alberi vanno potati, che poi questa parola a me proprio fa male, vanno manutenuti e curati volta per volta. Come hai detto tu, se c'è un ramo pericolante si taglia, se un ramo entra a casa di qualcuno lo si taglia, se ci sono rami secchi si tagliano, se le radici emergono si potano, si tagliano, no?
Certo, così.
Erano un assenso.
Come si chiamava? Ti ricordi, abbiamo avuto ospite
Francesco Torrico,
esatto, lui invece parlava, così facciamo anche sponda
Francesco Torrico è uno dei referenti di questa associazione, di questo gruppo che si chiama Massico Resiliente. È un gruppo di Falciano del Massico. Loro fanno delle visite guidate gratuite. L'unico obolo che chiedono in cambio ai turisti, visitatori, è quello di portare con sé una busta e raccogliere eventuali cose per strada, quindi lattine, sporcizie, insomma cartacce, plastica e quant'altro. E lui è un fervente sostenitore di questa rivoluzione del filo di paglia, che è quella di... lui dice sempre che noi siamo ospiti su questa terra e quindi bisogna avere un rispetto che è addirittura esagerato nei confronti della natura, per cui non solo non bisogna toccare gli alberi e il verde, ma lui propugna questa coltivazione addirittura senza irrigazione, secondo un metodo che è quello di Fukuoka, un giapponese che ha dimostrato come, e questo è un personaggio che esce per strada lanciando semi nei campi. Bello, e ieri mi faceva vedere le cipolle che sono, mi ha mandato delle foto, dopo ve le faccio vedere. Queste cipolle sono cresciute da semi lanciati, non irrigate, non coltivate, non trattate, e lui mi faceva notare come il, non so tecnicamente come si chiama, il filo verde della cipolla,
la foglia,
il germoglio, appunto, non mi veniva, è molto più resistente, molto più dritto, molto più tosto, più spesso rispetto a quelli là delle cipolle, insomma,
del supermercato.
Supermercato sicuramente, no? Diciamo di quelle lì trattate, coltivate, in qualche modo anche irrigate, perché lui è un estremista. Vabbè.
E sicuramente sarà molto più piccante, perché le cipolline, quelle che mangiamo, quelle dolci, in realtà sono coltivate in terreni sabbiosi e molto irrigate, perciò non sono piccanti quelle dolci.
Non hanno forse il giusto apporto di minerali della.
No, è che vengono dilavati. Lo zolfo, perché le liliacee contengono molto zolfo, è quello che non ce lo fa digerire, non ci permette la digestione.
Della cipolla di altissimo livello, ragazzi. Zolfo.
Torniamo in seno alla discussione di Villetta Padre Pio. E chiamo subito in causa Lello Lauria. Allora, Lello, tornando a Villetta Padre Pio, abbiamo fatto un po' di digressioni su alberi, potature e quant'altro. L'impegno per la Villetta nasce anche da questa minaccia del taglio, dell'abbattimento di 21 alberi, che ha portato la tua associazione, WWF, la Lipu e tante altre, Italia Nostra, Caserta Città Viva, non le nomino tutte perché non me le ricordo neanche tutte, sono tantissime, e Lega Ambiente e altre. Le ha portate il 27 dicembre ad organizzare questo flash mob di protesta proprio alla Villetta di Padre Pio.
Sì.
Ecco, qual è adesso la situazione al momento? So che il sindaco, insomma, ha detto più volte sulla stampa di fare un passo indietro, no, rispetto a questo progetto, io direi folle, se lo posso dire, un progetto di 1.600.000 euro, dove c'è una parte di progettazione di quasi 400.000 euro, e poi 1.200.000 su una riqualificazione che prevede l'abbattimento degli alberi, l'abbattimento dei muretti di contenimento e la realizzazione di una pista ciclabile attorno a un rettangolo che non ha un senso, perché non c'è una pista ciclabile che ha una continuità in quel tratto, no?
Sì.
Né in via Caduì sul Lavoro, via Ricciardi, via Settembrini, non vi è, via Bernini. E quindi mettere a posto i giochini dei bambini, quindi mi sembra sia una cifra esagerata, sia mi sembra che si perda il senso del progetto a battere 21 alberi e togliere anche tutta l'ombra della Villetta. Mi dici un po' la tua opinione?
Allora, volevo spezzettare un pochettino il ragionamento per renderlo più fruibile.
Sì.
Allora, comincio subito con una buona notizia, nel senso che il sindaco, quando ci ha ricevuto, entrambe le volte ha ribadito che 21 alberi non saranno abbattuti,
e di questo siamo contenti.
Ok. Però vorrei fare un attimo un passo indietro, nel senso che nel mio primo speech ho detto che praticamente il Villetta Padre Pio rappresenta un simbolo un po' dell'associazione del movimento ambientalista Caserta, e non solo dal punto di vista ambientalista, ma dal punto di vista sociale, perché Caserta, se portiamo in giro Caserta, una persona con di Caserta dice: ma quanto verde ci sta a Caserta? Caserta è una città in teoria ricca di verde, e ricca di verde, solo che non viene ben mantenuto. Allora, praticamente, perché non viene ben mantenuto? Perché fondamentalmente non viene visto come un patrimonio, ma viene visto come un capitolo di spesa. Mentre invece il verde andrebbe controllato, fatto manutenzione regolarmente, manutenzione conservativa, non modello Attila, come da anni denunciamo, nei conservativi, in modo da valorizzare questo patrimonio verde che abbiamo, che oltre a produrre del... mi tolgo la cuffia perché sparo un po' qualche rumore di fondo della cuffia, spero che vada bene lo stesso, se non si sente...
Va benissimo, si sente, vai.
Allora, perché se il verde viene tenuto bene, cerco di parlare poi in maniera quanto più semplice possibile nel rispetto della redazione che ci ospita e dei radioascoltatori che ci stanno ascoltando. Allora, non solo fornisce dei servizi gratis, vale a dire quello di andare a curare meglio il clima della città, evitare isole di calore, evitare che vecchiette e bambini d'estate si sentano male. Vi invito a fare un piccolo esperimento, Viale Settembrini. Provate a passare sotto il tunnel di Verde d'estate quando ci sono 40 gradi
all'ombra. È freschissimo.
Appena uscite di là si muore dal caldo. Sono i migliori condizionatori che esistono.
È vero.
Ma nello stesso tempo, in tutte le città d'Europa, e noi fino a prova contraria siamo in Europa, se un quartiere perde il verde per tutta una serie di problemi, fondamentalmente perde di pregio e di valore. Invece da noi viene visto costantemente come esclusivamente un capitolo di spesa. Allora, io non voglio entrare nei dettagli, tu mi hai fatto una domanda molto piccante: perché non veniamo consultati? Non te lo so dire, dovresti chiedere all'amministrazione. Sta di fatto che noi puntualmente, e non solo gli esperti della nostra associazione, ma di tutta l'associazione casertana, mettono a disposizione le proprie competenze per poter progettare e fare una buona manutenzione del patrimonio verde di Caserta. Io non lo chiamo verde di Caserta, lo chiamo patrimonio verde di Caserta, che va curato e implementato. Ecco, Villetta Padre Pio rappresenta una sorta di linea Maginot, una sorta di avamposto, una trincea, chiamalo come vuoi tu, però dal punto di vista simbolico è così, perché le persone ormai non ne possono più. Noi siamo in continua emergenza e una volta vogliono tagliare quell'albero, un'altra volta ci fanno i blitz e ce ne tagliano quegli altri, fermo restante che, ripeto, non si può fare il processo delle intenzioni, cioè nel senso che se fossero stati tenuti meglio probabilmente non ci sarebbero ammalati. Gli alberi malati a rischio di crollo, noi non siamo degli integralisti, vanno tagliati, vanno abbattuti. Per esempio, il discorso degli alberi, dei venduti alberi di Villetta Padre Pio, Matteo, che ha fatto più volte dei sopralluoghi, già ci ha anticipato che ci sono 4-5 che sono morte, forse pure qualche due in più. E viva, e guai al mondo se io dicessi no, non vanno tagliati. Vanno tagliati, vanno abbattuti e vanno però mantenuti bene, curati bene tutti quanti gli altri. Sta di fatto che nel confronto diretto e acceso con l'amministrazione comunale, noi abbiamo realizzato anche, abbiamo fatto una lettera molto condivisa con tutta l'associazione, una lettera molto forte che l'abbiamo spedita a tutta l'associazione, siccome non ci riceveva e l'amministrazione non ci dava chiarimenti su questo, sulla progettualità, sull'intenzione della progettualità. Abbiamo pensato, invece di mandare una lettera, abbiamo mandato 40 lettere all'amministrazione comunale, cioè abbiamo fatto una mailing storming più la raccolta delle firme, alla fine ci hanno ricevuto. E confronto molto civile, anche se acceso e diretto, però oltre ad avere l'assicurazione che 21 alberi non saranno abbattuti, abbiamo avuto un'altra promessa, quella di creare una consulta del verde. Ed ecco la cosa importante, perciò ho fatto quella premessa prima, perché grazie a Villetta Padre Pio, stando addosso all'amministrazione, qualunque essa sia e di qualunque colore politico esso sia, se riusciamo a mantenerci compatti in questa struttura a matrice non piramidale, che ricorda tanti partiti politici che noi disdegniamo, riusciremo a creare una consulta verde fatta da tecnici con la quale ci confronteremo costantemente con l'amministrazione comunale e detteremo noi i tempi e le modalità di mantenere bene il verde di Caserta e andare a sostituire le essenze che sono malate, e una volta tanto che speriamo di riuscire anche a consigliare le essenze nuove da mettere in città. Tipo, faccio un esempio, un errore progettuale fu di mettere la crapillea robusta
su corso
Trieste, che in ogni caso volevano abbattere, che avevano deciso di che improvvisamente tutto quanto è malato, e poi abbiamo scoperto che non era vero e siamo riusciti a bloccarle. Ma sta di fatto che come si progetta, quello che noi, il concetto che noi vogliamo trasmettere, che come si progetta un quartiere, come si progetta un palazzo, come si progetta una strada, così si progetta anche il verde, che deve tenere presenti due aspetti: l'aspetto estetico ma anche l'aspetto storico. Allora, una crapillea robusta, io come Raffaele Lauria, ambientalista ma non e completamente ignorante in materia, mi sarei andato a documentare, ma forse questa pianta non è il caso di mettere, forse ci metto, chiedo il consiglio a Matteo, metto un arancio che c'ha una storia a Caserta, o dei lecci che hanno una storia sempre a Caserta. cioè vale a dire anche la progettazione di quale essenza andare a mettere, ma studiata, certo, e condivisa con i cittadini che pagano le tasse e che vivono la nostra città.
Noi diciamo sempre il comune siamo noi.
È vero.
Tra parentesi, il verde, il chiedo scusa se mi dilungo, ma
vorrei ha fatto una riflessione che poi voglio invitare a fare Toma con tutti. Quando hai detto il discorso degli aranceti, no? Hai parlato degli aranci o i lecci, giusto? Hai detto, cioè è bello mettere alberi che richiamano alla nostra storia,
alla
no?
nostra storia.
È bellissimo, tutti i tigli, che del Viallone, che è pieno di tigli, anche le zone di Villetta Padepino sono ricchi di tigli, che tra un po', che maggio giugno vanno in fiore,
faranno vedere il mal di testa.
È un profumo meraviglioso. Perfetto. È l'unico profumo che sente la nostra città, che invece normalmente siamo sempre invasi, ahimè.
Tra parentesi, i tigli di corso di Viale Carlo III coprono il cattivo odore dello smog.
Esatto.
Non so se vi siete mai accorti.
Questi,
c'è un percorso olfattivo che parte da Viale Carlo III, passa per il centro di Caserta, arriva fino a San Leucio. E questa è una caratteristica che un'amministrazione comunale, qualunque essa sia, perché noi buttiamo la croce sull'attuale, ma precedente non è che hanno fatto di meglio.
Certo.
Ci si sciacqua tanto la bocca di Caserta quale città turistica, ma che nessuno è riuscito mai a valorizzare. Ed entriamo in un altro contesto, e chiudo. Cioè vale a dire che il patrimonio verde, se viene visto in maniera di come patrimonio, non come capitolo di spesa, diventa un altro attore turistico. E nei momenti in cui ci si lamenta a Caserta che i turisti si fermano solo alla Reggia e non c'è un attrattore per portarlo all'interno del centro della città, inevitabilmente ecco che diventa una città che si svuota.
E infatti sarebbe bellissimo.
Prima,
no?
Prima della prossima domanda che farà Antonio, volevo invece soffermarmi sul discorso del verde pro capite, perché è vero, a Caserta ce l'abbiamo il giusto, la giusta quantità di verde pro capite, ma solo se riapriamo una grande area, restituiamo alla città una grande area verde, perché qua c'è un calcolo che adesso non ricordo precisamente, ma al metro quadro quanti sono, Matteo?
Due,
ci vogliono almeno due metri quadri di verde a testa, no? Da normativa.
Ne abbiamo due,
ci vogliono quattro.
Matteo, il microfono, attento.
Ce ne vorrebbero almeno quattro. Adesso, se noi non riapriamo, oppure qualcuno non restituisce alla città questo benedetto macrico, noi questi quattro metri quadrati non ce l'abbiamo. Anche perché poi io, questa cosa che dico a titolo personale, dobbiamo anche staccarci un attimo dal discorso che la Reggia con il suo verde possa sopperire alle mancanze della città.
Non è vero.
Perché la Reggia è patrimonio UNESCO, è un museo. Le persone che vengono la mattina, che pretendono di correre o la bicicletta, il giardino inglese e quant'altro, noi lo diciamo, questo è un museo, ragazzi, cioè non è il posto dove fare attività sportive e fisiche in maniera indisciplinata. È un museo,
è un parco storico.
E negli altri parchi storici come Versailles e Schönbrunn, che sono i parenti più stretti della Reggia, non sono il riferimento, diciamo, di attività fisiche o da palestra per i cittadini. Quindi, perché ho fatto questo esempio? Per dire che comunque noi non possiamo contare solo su quel patrimonio di verde, ma dobbiamo necessariamente riappropriarci, cioè prenderci quello che è di diritto spetta alla città, cioè un'area verde come il Macrico, che è un polmone del quale non possiamo fare a meno.
Ecco, parliamo del Macrico, però prima una riflessione è giusta farla sul discorso, no, del Caserta città turistica. Immagina veramente che bel percorso si potrebbe fare ovviamente con i turisti dal Vialone sino a San Leucio, accompagnati da questi tigli e raccontando la storia, perché poi non sono stati messi lì a caso questi tigli, c'è un motivo per cui sono lì. E invece nessuno si è preoccupato neanche, come dire, di valorizzare il galoppatoio, no? Che invece adesso è abbandonato a stessi. Allora torniamo sempre lì, qual è la razza di tutto ciò? Persone che sono comunque pagate per valorizzare il territorio, perché non operano? Quindi questa è un urlo, come dire, che che si fa. Sì, perché poi dobbiamo fare 100 trasmissioni e neanche forse riusciamo a cavarci qualcosa. Però ecco.
Bisogna farne 100, 1000 trasmissioni, perché è un problema di cultura, bisogna fare il buco in testa delle coscienze.
Sì, guarda, per assurdo, un po' quello che. E poi dopo torniamo al macro, un po' quello che sta accadendo adesso con il discorso del coronavirus, no? Questo martellamento mediatico che forse sta un po', come dire, spingendo chi di dovere a prendere un po'
ci vuole il magico virus,
il magico virus ci vuole, insomma. Perché quello
Matteo,
com'è che è chiuso questo,
che fine farà questo magrico, la storia che ci dice,
dove andiamo a giocare a pallone?
Io posso testimoniare una cosa, una mia esperienza che è molto molto forte. E a luglio abbiamo fatto una riunione del Macrico presso la Canonica, e cioè la residenza dell'emerito vescovo Nogaro, e Nogaro si rivolse a me prima di andare via dicendo: guardate, noi stiamo dietro questa vicenda da 20 anni, per favore risolviamola prima che io muoia. E questo per me è stato un testamento da vivo che voglio portare a termine. Il Macrico perché? Perché è di proprietà dell'Istituto del Sostentamento del Clero, che parliamo come di una struttura che è come se fosse una società per azioni, ecco, che deve pagare gli stipendi ai preti, al clero, nulla questio, non abbiamo nessuna cosa in merito. Il Macrico sta fermo da 20 anni per le associazioni che si sono sempre opposte, le associazioni casertane. Ma il problema nostro è che dobbiamo stare sempre in trincea.
No, mi manco su questo passaggio, cioè le associazioni sono opposte a che cosa?
A tentativi di lottizzazione, di Falco.
Ah, avevo capito il contrario.
Noi comunque siamo una lobby, però a fin
positiva,
di bene,
positiva.
Nel senso, abbiamo fatto, non so, tutti i sindaci che ci si sono susseguiti fino ad oggi, tutti quanti. Con l'idea di dare ai cittadini un parco, un Central Park, ma sono rimaste promesse da Maria.
Però io non capisco una cosa, no? In questa storia del Macrico lunghissima, adesso c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che dice sostanzialmente dà ragione al vincolo posto dalla soprintendenza e dice all'Istituto Sostentamento del Clero: voi il Macrico non lo potete vendere perché c'è un vincolo. Allora, che cosa si sta aspettando? Questo voglio capire. Posto che l'ISDC non possa né ricavarci più soldi né lottizzare in accordo con una certa politica che conosciamo, perché non si riesce a fare questa benedetta dichiarazione di apertura del parco, restituzione alla città, vincolo F2, adesso dice che non si porta neanche più F2, ma Parco Verde, com'era? come diceva il sindaco, no?
Perché sì, Parco Verde al 100%.
Okay, il nostro sindaco è avanguardista, Parco Verde
sì,
al 100%.
Ci ha meravigliato,
cioè noi siamo arretrati, abbiamo parlato.
È sempre una scelta politica, perché noi sappiamo che l'amministrazione come tasse riceve 300.000 euro l'anno dall'Istituto del Sostentamento del Clero, e quindi voglio a te per quanti anni l'avrebbe potuto acquisire, cosa che non fa, non vuole fare, però spreca i soldi potando gli alberi, per esempio, no? E quindi non c'è nessuna volontà a incrementare il verde cittadino. Quello che c'è, le ville comunali che noi sappiamo sono in degrado, prendiamo anche Villetta Padre Pio, le altre villette sono autogestite
perché, infatti anche di questo dobbiamo parlare dopo.
Noi parliamo, va bene, quindi ne affronteremo dopo,
sì.
Quindi fatemi capire dove sta questa manutenzione e cura del verde. L'unica cura del verde l'ho fatta io 6 anni fa facendo operazioni di dendrochirurgia sui lecci di Piazza Vanvitelli e lecci di Piazza Sant'Anna che volevano abbattere. Allora dissi: no, guardate, io di solito gli alberi li curo, per cui andate a vedere i lecci, li vedete subito perché sul tronco c'è il cemento. È stato l'unico intervento e l'ho fatto in modo volontario, cioè nessuno me l'ha detto, però l'ho fatto. Allora, gli alberi malati restano malati, gli alberi secchi restano secchi, le aiuole restano vuote, si continua a abbattere gli alberi anche sani, si continua a potare indiscriminatamente fuori stagione, non solo, ma in modo indiscriminato. Noi vogliamo capire, andremo fino in fondo, vogliamo capire perché, e mi riallaccio a quello che avete detto voi su Viale Carlo III. Quello che non ha fatto Caserta l'ha fatto il Comune di San Nicola, perché viaggiamo sullo stesso binario. Guarda caso, questi due comuni vanno in sintonia. Quello che fa il Comune di Caserta lo fa il Comune di San Nicola, però il Comune di San Nicola ha meno verde a disposizione. Allora, quindi, che cosa ha fatto? Si è spostato su Viale Carlo III, ha violato i tigli di Viale Carlo III, ha potato i tigli di Viale Carlo III, mai successo nella storia di Viale Carlo III. Adesso sono pericolosi quei tigli, perché visto che si affidano sempre a praticoni, a gente che non sa il suo mestiere, che lo fa perché lo deve fare, perché è stato incaricato, e quindi ha squilibrato la chioma. Fate la differenza, io me lo sto dicendo ai cittadini: guardate il tratto di San Nicola, la strada dei tigli, e guardate il tratto di Caserta, guardate la differenza delle chiome. Allora io penso che ci sia proprio una strategia, perché la storia della potatura degli alberi è trasversale in qualsiasi amministrazione, che sia di destra, di sinistra, di centro, eccetera eccetera, avviene sempre. Quindi c'è qualcuno, una regia occulta che sta all'interno delle amministrazioni, che fa queste operazioni perché le deve fare.
È un modo per dare degli appalti da parte di dirigenti, cioè a questo punto dobbiamo pensare solo questo, quale sarebbe questo, o di far vedere che si sta facendo qualcosa per la città, come Piazza Don Vitelli.
Allora,
adesso,
noi
stiamo lavorando per voi, per abbellire la piazza
noi
più importante.
Noi attenzioneremo la magistratura, perché questa è uno spreco non occulto. Molte persone, quando gli vai a chiedere guarda che stanno combinando, loro dicono: ma scusate, ma perché non si devono potare gli alberi? No, non si devono potare, ma sono cresciuti troppo. Ho capito, il verde cresce troppo,
c'è questa sottocultura diffusa
molto molto forte, però fa opinione, cioè non cambia niente. Noi associazioni vogliamo cambiare questa logica, e la faremo con le vie legali.
Tra l'altro, può potare gli alberi a Piazza San Vitelli la mattina presto alle 8, quando i bambini vanno a scuola.
È ovvio, sennò come lo blocchi tutto il traffico della città. Parlando di associazioni, torno da Lello per chiedergli adesso qual è l'iter invece che seguirà Villetta di Padre Pio, quali sono i prossimi step sulla villetta.
Allora, innanzitutto venerdì ci incontriamo con i tecnici dell'amministrazione comunale per fare una mettere nero su bianco sullo stato di salute dei 21 alberi, per verificare quelli che stanno bene, quelli che stanno male, e il calendario, fare una calendarizzazione degli interventi da fare. Qui sarà, per quanto riguarda i biglietti parenti, sarà un discorso conservativo per quanto riguarda il verde. Per quanto riguarda tutto il resto, a dire il vero, anche quando ci siamo incontrati col sindaco, il sindaco ci ha rassicurati che tutto quello che riuscirà a risparmiare come capitolo di spese per il biglietto Padre Pio lo utilizzerà per riversarlo in altri contesti del verde cittadino. Ovviamente sta a noi vigilare, sta già addosso. Sta di fatto che successivamente a questa a questo sopralluogo chiederemo un'altra volta l'aggiornamento della gara di aggiudicazione per quanto riguarda i biglietti Padre Pio, e chiederemo di abbiamo concordato anche questo, vale a dire che ci sarà lui ci ascolterà per eventuali interventi migliorativi per quanto riguarda i biglietti Padre Pio. Però ripeto, si comincia da lì, ma deve essere un discorso allargato, fatto step by step. Noi non escludiamo di creare anche una sorta di task force all'interno delle associazioni per fare proprio degli interventi mirati in quella villetta, di quel quartiere, di quel rione, che inconsapevolmente dei cittadini, perché l'occhio si abitua, e come diceva Matteo, non c'è la cultura del verde, fare degli interventi di pulizia e di manutenzione anche a nostre spese.
Così. Ma ti volevo chiedere, stiamo andando, come è già successo per Villaggio Quinto, come sta succedendo per il Parco degli Aranci nella 167, verso una autogestione all'indomani di questa riqualificazione? Perché qui se poi io credo che se poi dopo tu quella villetta non solo non la curi, ma non la tuteli, cioè non puoi pensare di lasciare questa villetta aperta di notte in balia dei vandali, dei barbari, come è successo con Villetta Gio Quinto. All'inizio Villetta Gio Quinto, se vi ricordate, c'era un custode che l'amministrazione poi da un giorno all'altro ha detto no, noi non lo possiamo pagare più il custode. Benissimo, allora io mi ricordo sempre di una frase che mi diceva un mio professore, diceva non bisogna copiare in classe, però le buone pratiche bisogna invece copiarle. Quando tu non sai fare bene una cosa, ma in un'altra città vedi che la fa bene, prenditela quella buona pratica e adottala anche tu. Allora, io a Parma ho visto che nel Parco Ducale, che è una sorta di macrico parmigiano, loro hanno dei chioschi, banalissimi chioschi commerciali, dove fanno un accordo con il comune. Il chiosco non paga nulla al comune, quindi non paga la tassa per il suolo pubblico, non paga la tassa per passare lì a commerciare e a vendere i suoi prodotti.
La compensazione,
il chiosco apre, chiude, pulisce il parco, sta attento se arrivano persone che vogliono distruggere, rompere, allerta i vigili,
cioè,
le forze dell'ordine.
Qualcosa di simile, scusa.
Noi invece a Caserta, scusami, abbiamo una villetta Padre Pio, ma anche una villetta Gio Quinto. Villetta Padre Pio ci sono lo sappiamo, no? Delle persone che vengono a vendere in maniera anche abusiva, quei giochettini, quelle piccole cose, i palloncini.
Ma un vigile lì.
A parte un vigile, ma sarebbe anche, non lo so, a me dal punto di vista umano dispiace anche accanirsi poi con delle persone che magari vogliono svangare, no? In un certo senso. Però il discorso è che tu con queste persone potresti anche trovare dei modi per una gestione. Cioè, dici, sto sbagliando, non lo so.
È successo, no, è già successo.
È chiarissimo, è il concetto è fortissimo quello che... Perché Caserta, tornando al discorso di quanto dicevo prima, è una città che era sempre stata addormentata per quanto riguarda l'aspetto della partecipazione. La cittadinanza, a cominciare dalle associazioni, deve rendersi parte più attiva, parte che deve vigilare e deve dare fastidio, deve pungolare l'amministrazione.
Avere una coscienza civica.
Esatto, ma non deve pungolare solamente il sindaco, deve pungolare anche l'opposizione, che molto spesso è troppo assente. Tu hai citato Villetta Gio Quinto, hai citato Villetta Padre Pio, ma io ti dico, ti faccio il nome di una piazza che hanno dimenticato tutti quanti casertani, Piazza Vanvitelli.
Sì.
Piazza Vanvitelli è diventata una piazza morta, non c'è più nessuno, è stato in degrado più totale, mentre invece quella dovrebbe essere il fiore all'occhiello di Caserta. Non dimentichiamo che, a parte la vigilanza che c'era quando eravamo ragazzi, voi non eravate nati, ma guai a giocare a pallone in quella piazza Vanvitelli, che era proprio una sorta di insulto alla città. Subito intervenivano i vigili se stavano il pallone, noi lo odiavamo perché stavano il pallone, però era una sorta di vigilanza. Ma nello stesso tempo quella piazza è stata ristrutturata ed è diventato divenne una sorta di orto botanico. Andate a vedere adesso.
Sì, la fece Bolzoni, giusto?
Esatto, l'amministrazione Bolzoni. Andate a vedere adesso in che condizioni sta. Allora, ecco, se i cittadini non si riappropriano degli spazi vitali, è impensabile che con concetto di delega all'estrema potenza l'amministrazione ci... Cioè, paradossalmente ci posso dire...
Certo, non serve dire io sono rappresentato, ho votato quello, è il mio consigliere di riferimento,
non sto a posto nell'urna,
non può finire là.
Se le associazioni, i comitati a Caserta hanno credibilità e riescono ad avere dei piccoli risultati con grande fatica, perché noi non è che non abbiamo risultati a Caserta dal punto di vista della Bibbia, però costa tanta fatica, cose che in altre città d'Italia ed Europa si ottengono con poco.
Sono date per scontate quasi, no?
Qua invece 50 metri di ZTL diventa una lotta impari, che poi viene smontata e rimontata perché si dice tutto qua. E poi che noi dobbiamo partecipare, tutti i cittadini, associazioni comprese, a un progetto di città. perché città, Caserta è una città anonima. Io mi sarei aspettato che Caserta fosse caratterizzata, perché oggi il marketing è una scienza, non posso aspettare che le persone vengano, stiano a Caserta e spendano a Caserta se non do una motivazione d'acquisto. Ma se io chiedo a un casertano: Caserta che cos'è? Cioè, potrebbe dire una città della seta, non vedo seta a Caserta da nessuna parte.
Sì, bisogna solo salire su a Stalleucio, cioè, in realtà, però al centro non c'è nulla.
A Caserta i negozi chiudono.
Ma anche città della mozzarella, non c'è mozzarella.
Non c'è
nel
mozzarella.
Centro, esatto. Abbiamo il consorzio che nella Reggia, ma è nascosto.
È nascosto.
Non è aperto al pubblico e se la suonano e se la cantano.
Da soli.
Quindi non è caratterizzata la città di Caserta. E ritorno sull'argomento del verde. Allora, Matteo un po' di tempo fa mi fece un esempio degli alberi di giute in Giappone. Gli alberi di giute in Giappone,
i ciliegi
in Giappone, scusami, furono piantati per creare un'attrattiva turistica. Cioè, vale a dire, in quella città ogni anno vanno migliaia di turisti per andare a vedere la fioritura di ciliegi. Ecco, quindi per quale motivo non creare una situazione analoga a Caserta? Allora, il turista che viene, morde e fugge, sporca per vedere la Reggia in mezza giornata, magari ha un'altra attrattiva, resta su Caserta, si va a vedere uno spettacolo, si va a vedere quella caratteristica, magari si ferma e utilizziamo anche un'utenza esterna a Caserta e non solamente il casertano si va a prendere il caffè per forza a Piazza Vanvitello, a Piazza oppure Corso Trieste, fermando la macchina dentro al bar, non davanti al bar.
Cioè, no, tra l'altro, prima che andavo, ti stavo interrompendo, perché questa esperienza di autogestione, no? Come tu hai detto, che insomma hai visto a Parma, qualcosa di simile, e qui credo, chiedo a voi la conferma, l'ho vista in una villetta vicino a quella del Parco degli Aranci, no? Dove è sorto un chiosco privato, e anche c'è questa gestione privata di questa villetta, che mi dicono anche essere molto molto bella e molto grande, che insomma apre regolarmente insomma al quartiere, e poi insomma la sera che alle 9 chiude, quindi è un esperimento ben riuscito, no? Di autogestione di uno spazio verde. Chiedo a voi conferma, insomma più di me, insomma siete sul posto, se ne avete conoscenza, sia Lello che Matteo. Sì,
io volevo rispondere a Gaetano sulla autogestione, no? È successo a Villetta Giaquinto, dove fu affidato a una persona il parco, che poi fece girare i quad elettrici che erano pericolosissimi all'interno, non faceva nessuna manutenzione, chiedeva solo soldi. E un altro esempio è stata la flora che per fortuna non è di proprietà del comune, ma certo, è della Reggia, dove c'era un chiosco in legno che fu incendiato più di una volta. Cioè, esempi del genere a Caserta ci sono, ma vengono sempre intesi come, addirittura noi avevamo Peppe la Porchetta a Piazza Carlo III, ai Campetti, dove il buon Gasparin, arrestato dopo 30 anni per la stessa cosa, aveva dato addirittura le utenze a Peppe la Porchetta. Parliamo di chioschi davanti la Reggia, abusivi davanti la Reggia, che poi si è spostato, per dare un altro esempio bellissimo, Parma è la città della Lipu, al sede nazionale la Lipu, e quindi Parma lo conosco bene. E mi fa piacere che l'hai citata, perché l'amministrazione comunale di Parma cadde proprio sul verde. I cittadini andarono con le tiane, con il
Cio Cero.
Io c'ero,
perché io ho vissuto 4 anni quasi a Parma.
L'hai visto?
Assolutamente. C'era il sindaco Vignali di Forza Italia, PDL di Forza Italia. E fu caccia con le tiane
andarono sotto al comune, cosa che vorrei fare anch'io, anche se non sarà possibile a Caserta, perché ogni cittadino ha la sua logica di intervento, però noi stiamo cercando di soffiare sotto la cenere, no? Perché,
ma che la differenza, vedi, a Parma sentono veramente la città, la propria,
l'appartenenza.
È un'appartenenza smodata, addirittura direi. Lì c'era il problema non solo del termovalorizzatore che si affacciava, insomma incombeva sulla città. Ci fu addirittura questo scandalo partì anche da una intercettazione, dove per un iPod regalato, un assessore chiedeva in regalo un iPad per dare un permesso di riapertura di un asilo. una cosa che scatenò l'inferno a Parma. Parliamo di una regalia di 200, 300, 400, cioè veramente una cosa che qui praticamente si farebbero una risata, forse gli inquirenti non starebbero neanche ad ascoltarle queste cose. E invece lì scatenò l'inferno, ovviamente andava di pari passo con la protesta per il verde,
certo, perché per... prima abbiamo parlato della tracce storiche a Caserta. A Caserta non c'è traccia di Vanvitelli, non c'è. C'è la casa di Vanvitelli a via
che per Fernante. Anni è stato c'è
era
stato anche questo equivoco,
sì, un fatto storico. Sì. Sta a via Ferrante, sì, la via casa Ferrante. Di, a fianco alla chiesetta di Sant'Elena, là è l'ingresso della casa di Vanvitelli. Ed è in mano a privati, non c'è, nel quartiere La Santella, no, che chiamiamo La Santella, cioè il centro storico,
il cuore del centro storico,
c'è la casa di Parravano, c'è la casa di Vanvitelli, c'è la casa di Beneduce. Di tutto ciò i nostri politici non hanno mai pensato a fare qualcosa. Noi, città della Reggia, non c'è traccia di Vanvitelli.
Esatto, è vero.
Non c'è traccia. E poi un'altra.
Stiamo combattendo da anni per riavere la tomba di Vanvitelli, che invece è a Casa Giove, no?
No, non è a Caserta.
È stata portata.
Quella è Caserta.
Ah, quindi lì è ancora Caserta?
Sì, è Caserta. No, c'è stato questo video da un po' di anni che fosse Casa Giove, invece è Caserta. Ma vogliamo parlare di Maria Carolina d'Asburgo, la villa di Maria Carolina d'Asburgo, che viene utilizzata soltanto per le fiere, anche di cattivo gusto, le pizze, eccetera, eccetera. Caserta ha delle ville, e io faccio sempre una domanda quando partecipo agli incontri pubblici: ma voi vi ricordate quale amministrazione abbia piantato un albero? Vi ricordate, avete memoria?
No.
Di un'amministrazione che abbia piantato un albero?
No, io faccio fatica.
Non c'è.
Soltanto a
forse quella di Iaselli.
Vabbè, lo dobbiamo
negli
andare.
Anni 80, di che piantò gli alberi di Padre Pio, forse, che adesso vogliono tagliare.
Forse quella. È arrivato, interrompo un attimo, perché è arrivato un messaggio, questa volta dove fare gli auguri, perché è una cosa importante, è arrivato un messaggio.
Ah, pensavamo fosse il sindaco.
No, il sindaco non lo, forse ci sta ascoltando, però un messaggio, sicuramente Lello conoscerà, ma forse anche Matteo. Oggi è un giorno importante perché compie gli anni, non diciamo quanti perché non è giusto, una persona tanto tanto cara, la mamma di un nostro collega Luigi Ferraiuolo, signora Angela, appunto.
Auguri alla signora Angela,
al quale siamo tanto 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 affezionati, non peraltro che la mamma di Luigi, insomma, già per questo merita, vuol dire, una lode particolare. Quindi auguri di buon compleanno, era doloroso, anche Lello forse si vuole unire.
Tanti auguroni signora.
Torniamo a noi,
perché il tempo è tiranno come sempre. Allora io vorrei chiedere a Lello, tornando sempre a parlare delle associazioni, perché noi questa trasmissione la facciamo anche perché, non solo per dare voce alle associazioni casertane e non, ma anche perché proprio in concomitanza con l'aumento della carenza di servizi abbiamo notato comunque un incremento dell'associazionismo, del fenomeno, e quindi comunque vediamo un certo fermento, no? Cittadini che si avvicinano in qualche modo, e spero di essere confortati anche da voi su questa sensazione che noi abbiamo. Però c'è sempre bisogno più, insomma, di più associati, di più partecipazione, come diceva Lello prima. Diamo anche dei contatti per sostenere, per contribuire anche personalmente alle attività degli amici, così li abbiamo chiamati, li abbiamo battezzati, gli amici di Villetta Padre Pio. Dici tutto, Lello, come fare?
Allora, basta contattare qualsiasi amico all'interno della chat e chiedere di essere inserito nella chat. Oppure io personalmente posso dare dei capiti del WWF Caserta, come Matteo, quello della Lipu, e chiunque vuol partecipare. Io voglio partecipare voglio entrare nel gruppo, nella community degli amici di Villette di Padre Pio.
Perfetto. Indirizzo email abbiamo, no?
Abbiamo un indirizzo mail, lo possiamo dire, ce l'abbiamo qua disponibile.
Vai Matteo. Io l'ho creato, tu te lo ricordi?
Ecco.
No, allora adesso non lo recuperiamo.
Allora, Caserta, Caserta chiocciola wwf.it, oppure ci possono contattare sulla nostra piattaforma social web WWF Caserta News o WWF Caserta A. Posso dare il mio numero di cellulare personale 347 330 8585. Adesso recupero pure l'indirizzo mail.
Vabbè, ma poi questi penso che bastino questi contatti. Vabbè, ma anche su Facebook, chiaramente. C'è il contatto su Facebook della WWF, c'è la Lipu.
E tra poco avremo
Caserta chiocciolalipu.it.
Caserta chiocciolalipu.it. Insomma,
ecco,
quindi.
Ma anche abbiamo dato poco della Lipu. Dobbiamo fare una puntata apposta perché è una cosa anche quella.
La Lipu deve venire in calendario.
Come Lipu? Ma io non mi ricordo tutto, io sono ormai viaggio.
Noi abbiamo quello che dicevo prima, abbiamo tantissime associazioni sul territorio, tantissime che si battono per colmare i vuoti istituzionali che ahimè ci sono in
questa
città.
Potremmo fare una rubrica settimanale delle attività delle associazioni.
È quella che stiamo facendo praticamente.
Caro Matteo.
Sì, sì, è simile a quella che stiamo facendo, perché poi Goccia a Goccia vuole essere una trasmissione per raccontare le associazioni. Oggi raccontiamo di Villetta Padre Pio perché alla fine è una unione delle associazioni. Però settimanalmente portiamo avanti questo discorso e presto sarà invitato come Lipo questa volta e non come amici.
Ecco qua, lo trovate, perché poi tanti gruppi, tante chat che ci sono, è difficile mantenere. Villetta Padre Pio Caserta @gmail.com.
Ok, perfetto. Allora scrivete a questa mail oppure a tutti i contatti che abbiamo dato, che hanno dato sia Lello che Matteo, per partecipare ed aderire alle attività per tutelare e salvaguardare un piccolo polmone importantissimo per il centro di Caserta.
Siamo gli amici di Padre Pio, sono un po' gli indignatos di Caserta.
Sì, ma va bene, ma bisogna essere un po' indignati, perché poi altrimenti chi governa è troppo rilassato, invece deve avere sempre una spina nel fianco.
Una giusta e sana dose di adrenalina.
Esatto, perché laddove non arriva l'opposizione è giusto che arrivino i cittadini, perché se l'opposizione teme sempre in chiave elettorale, invece il cittadino è libero e dice quello che vuole.
In realtà il sindaco c'ha l'opposizione, ma è interna.
Sì.
Cioè il sindaco tirato.
C'è il buon Ciontoli che lo massacra.
Viene tirato la giacchetta continuamente interno.
Certo.
Ma noi vogliamo creare una coscienza esterna, cioè i cittadini non possono essere interpellati solo quando ci sono le elezioni, essere martellati su promesse che poi non
spremuti
vengono,
sul voto
non vengono mantenute.
Non abbiamo parlato neanche della flora, siamo stati bravi.
No, faremo una trasmissione a parte sulla
l'abbiamo toccata. Dovremmo parlare.
Allora, siamo in chiusura.
Il concetto, volevo solo dire una cosa, cioè che praticamente il concetto che vogliamo trasmettere attraverso questi amici, che noi siamo cittadini e non siamo sudditi. Questa è la cosa importante che stiamo portando avanti come refrain, praticamente.
Benissimo, benissimo. Quindi le istituzioni sono avvisate. Allora, chiudiamo con Matteo, che voleva dirci qualcosa, anche fare un appello?
Sì, no, semplicemente i prossimi appuntamenti per Piazzetta Padre Pio.
Ok, venerdì, importantissimo. Venerdì
dobbiamo avere anche.
Primo pomeriggio, mi avevi detto.
Probabilmente nel primo pomeriggio.
Perfezioneremo domani.
Ci incontreremo con i tecnici qualificati o meno del comune per verificare gli interventi da farsi nella villetta. Da dire che noi associazioni ci siamo messi sempre a disposizione del sindaco, però ha disatteso queste nostre disponibilità perché continuano a potare gli alberi senza minimamente aver interpellato le associazioni. Quindi il sindaco aveva detto che ci avrebbe interpellato, non l'ha fatto, quindi già disatteso a una sua promessa. E prima del carnevale, intanto noi abbiamo partecipato al carnevale sociale, abbiamo fatto la marcia degli alberi,
ci eravamo insieme
C'eravamo.
Matteo vestito da albero, ve lo siete persi, mi spiace, io ho potuto godere di questo momento.
Che tipo di albero?
Ma era un tiglio.
Io preferisco lecci, chiaramente.
Era un Matteus Parmisano.
Lo trovate.
Dovevamo fare dei laboratori all'interno di Piazzetta Padre Pio, perché noi non abbassiamo la guardia. Laboratori che cosa significa? Significa fare attività specifiche di ogni associazione. Quindi L'IPO e WWF faranno, accompagneranno i visitatori, i bambini eccetera alla conoscenza degli alberi, facendo fare l'erbario o altre cose. La LIPU metterà i nidi artificiali. Poi ci sarà Italia Nostra che parlerà della storia più o meno della Soro Optimist. Donerà dei libri.
E si voleva coinvolgere anche col diretti per i prodotti a chilometro. Insomma, c'era un fermento di.
Quindi noi sposteremo i laboratori che servono sempre a coinvolgere la popolazione, ma noi facciamo un appello ai residenti. I residenti devono farsi sentire, devono farsi vedere, perché non possono delegare alle associazioni cosa che è tipica dei loro interessi. Interessi significa non che hanno chissà quale scopo, ma interessi vivibilità. Certo. Là vengono a essere intaccata il principio di vivibilità.
Già abbiamo una data per questi laboratori?
No, facciamo passare il venerdì, dopodiché tempo permettendo, o meglio virus permettendo, perché noi vogliamo coinvolgere le scuole, che noi sappiamo da un momento all'altro dovremmo avere notizia che le scuole verranno chiuse o meno, e noi vogliamo coinvolgere gli studenti, quindi non sappiamo, però ci siamo pronti
e
ci
poi,
siamo preparati.
Nel frattempo appena usciranno i primi raggi di sole persistenti, andremo nella villetta per i più e parleremo con i genitori dei bambini che stanno lì e spiegheremo quelle che sono le nostre motivazioni e quello che stiamo facendo. Dobbiamo diventare, lasciatemi passare il termine poco felice in questo periodo, virali.
Assolutamente.
E sono i virus che a noi piacciono, questi qua. Siamo in chiuso, abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Ringraziamo Lello Loria, presidente WWF Caserta, Matteo Palmisani, delegato LIPU Caserta.
Ciao, grazie a voi.
Grazie
per essere stati con noi.
E grazie a nome di tutti gli amici della Villetta di Padre Pio.
Sì, noi siamo sempre al vostro fianco, perché bisogna sempre essere al fianco di chi si impegna a migliorare la nostra città. Io e Gaetano siamo autoproclamati portatori sani di buone notizie, e quindi insomma questa qui
ci vogliono i portatori sani.
Assolutamente sì, perché spesso i nostri colleghi si esaltano nel raccontare le brutte notizie, no? Hanno questo pathos. Invece raccontiamo bene le notizie, che fa bene a tutti, insomma, raccontarne.
Perfetto, mi piace, lo faccio mia.
Fanno bene che c'è il copyright, che
fanno bene le buone notizie, e fa bene il verde.
Quella sì che è una buona notizia.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
Grazie a voi.
Goccia a goccia torna mercoledì prossimo. Rimanete su Radio Prima Rete Stereo.
Ancora sul settore centro-meridionale della nostra penisola per la presenza di una struttura depressionaria sul Mediterraneo centrale. Domani il campo barico tenderà temporaneamente a risalire, tuttavia dal pomeriggio sera un nuovo impulso perturbato tenderà ad interessare dapprima il nord e successivamente anche il medio versante tirrenico. Venerdì le precipitazioni insisteranno su gran parte dell'Italia. Domani, giovedì 5 marzo, in Campania schiarite si alterneranno ad annuvolamenti difficilmente associati a precipitazioni. Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà ad intensificarsi e saranno possibili isolate precipitazioni sul settore settentrionale della regione in serata. I venti soffieranno deboli settentrionali con locali rinforzi e con tendenza a divenire moderati sud-occidentali dal pomeriggio sera. Il mare si presenterà mosso, tendente a molto mosso dalla sera, e le temperature non subiranno variazioni significative.
Caserta on the road. Viaggiare informati sulle strade di Caserta e della regione Campania. A cura di Paolo Sergio. In esclusiva su Radio Prima Rete.
In collaborazione con GNS Solution. Soluzioni informatiche e software gestionali ERP per piccole e medie imprese. GNSolution.it. Con pane fresco napoletano. La qualità a nome e cognome. E con elimina gli occhiali per sempre. Con Femto LASIK, dottor Antonio Colaci. Studio oculistico Colaci.it.
Traffico intenso questa sera attorno a Napoli, in tangenziale ancora code tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli, in città code tra Soccavo e Pianura lungo via provinciale Montagna Spaccata, con ripercussioni anche sul tratto finale di via Cinzia dal rione Traiano per chi proviene da Fuorigrotta. A nord di Napoli rallentamenti e code a tratti sulla circonvallazione esterna tra Casoria e Villa Ricca in ambo i sensi. Sulla 1 rallentamenti per il traffico tra lo svincolo per Acerra e Afragola, il bivio per la tangenziale di Napoli in provincia di Caserta, code sulla statale 7 Appia tra Vitulazio e Capo all'altezza del ponte sul Volturno verso Caserta. Code anche attorno a Maddaloni sul tratto urbano della statale 7 e sulla provinciale 335 in ambo i sensi. Solite code poi per il traffico a Cancello Scalo sulla provinciale 338 prevalentemente verso Gaudello. È tutto, guidate con prudenza. E
tutta birra, ma solo ai Cluricaun Irish Pub in via Clanio a Caserta.
I gusti originali, i profumi particolari, le varietà di colori, spuma e aromi.
Cluricaun Irish Pub, birre alla spina, artigianali ad alta fermentazione, fino all'esclusività della birra Amarelli alla liquirizia e della nuova birra borbonica.
Il tutto in un locale nuovo e accogliente, tra gustosi spuntini e tanta musica live.
Stay tune sulla nostra pagina Facebook.
Cluricaun Irish Pub, in via Clanio, a Caserta.
Info e prenotazioni 391-134-4603.
She's mean, you know you love it. She tastes so sweet.